Benvenuti in NGN Radio, il podcast originale fatto da giovani per i giovani.
Ciao a tutti, qui è Lisa, Giovani Frequenze. Oggi andiamo a intervistare Simone dell'associazione Art Strike. Ciao Simone, com'è nato Art Strike e come si differenzia da altri movimenti per l'ambiente come Fridays for Future o Extinction Rebellion?
Ormai tutti avranno sentito parlare di quella che noi chiamiamo la crisi climatica. In breve, il nostro pianeta è in una fase di riscaldamento che porterà a conseguenze catastrofiche nei prossimi decenni. E la causa è una sola, ovvero il massiccio uso di combustibili fossili, come il petrolio e il carbone, che quando vengono bruciati producono CO2, un gas serra che intrappola il calore del sole aumentando la temperatura. Gli effetti del riscaldamento climatico sono stati studiati approfonditamente da una commissione, l'IPCC, che nel 2018 ha pubblicato un rapporto preciso quanto terrificante. Centinaia di milioni di persone saranno costrette a lasciare le proprie città, che saranno lentamente sommerse dall'acqua o trasformate in deserto, a meno che non si facciano grandi sforzi per abbandonare il prima possibile l'uso dei combustibili fossili. Da lì nacquero tutti i movimenti giovanili internazionali di cui tanto si è parlato, a partire da quello della famosa Greta Thunberg. E in particolare, questi movimenti nacquero come reazione al silenzio che proveniva dai media e dalle istituzioni perché, per quanto la situazione fosse già grave, nessuno ne parlava o tantomeno faceva nulla per rimediare. La particolarità di Art Strike rispetto agli altri movimenti sta nel vedere lo sciopero dei lavoratori come uno strumento per rompere questo silenzio. Perché in un mondo che procede a folle marcia sui binari scelti dalla finanza, i lavoratori e gli studenti che presto diventeranno tali dovrebbero rivendicare il proprio diritto a decidere se davvero vogliono imboccare il precipizio che ci sta davanti. Anche perché non saranno mica i ricchi azionisti delle multinazionali del petrolio a subire le peggiori conseguenze del riscaldamento globale. Anche se sono proprio loro a prendere queste decisioni che ci porteranno dritti verso il baratro. Oltre a questo, fin dall'inizio l'idea di base è stata un po' quella di spostare l'attenzione dell'ambientalismo dall'individuo al sistema in cui è inserito. Quello che voglio dire è che singolarmente ciascuno di noi può fare ben poco, perché fare la raccolta differenziata, condividere un viaggio in macchina con un amico o abbassare un po' il riscaldamento, beh, tutte queste sono cose importanti, certo, però anche se tutti noi lo facessimo sarebbe solo una goccia nel mare. Qualcuno pensa di rimediare a questo dicendo che il problema è chi guida auto a benzina, perché se davvero tiene l'ambiente dovrebbe comprarsi una costosissima auto elettrica e mettere i pannelli solari sul proprio tetto. Ma noi sappiamo che questo è assurdo e classista. Se una persona ha bisogno dell'auto per guadagnarsi da vivere e non può permettersi di adottare uno stile di vita sostenibile, dobbiamo dichiararlo un nemico del movimento ambientalista? Dobbiamo buttare sulla strada tutti quelli che lavorano nell'industria del petrolio e del carbone? Beh, certo che no. Bisogna trasformare l'economia, ma non in questo modo. Noi del movimento usiamo spesso un paragone con le grandi crisi del secolo scorso. Per esempio, nel 1929 l'economia americana era in pezzi. Poi venne il New Deal di Roosevelt, che creò lavoro, infrastrutture e riforme per ridistribuire la ricchezza. E da lì seguì uno spettacolare boom economico. Ecco perché oggi si parla di Green New Deal, un programma di investimento che tolga sussidi ai combustibili fossili e li impieghi nel costruire infrastrutture sostenibili, creando lavoro e convertendo l'economia. Purtroppo poi questo nome è stato usato impropriamente per riferirsi alle mezze misure adottate dall'UE che, per quanto importanti, non sono ancora abbastanza ambiziose.
Ma chi è Art Strike Lucca? Come avete pensato tu e gli altri membri di unirvi al movimento?
Molto semplicemente l'idea è partita da un gruppo di amici che volevano ritrovarsi e parlare di questo argomento che ci riguarda tutti. Abbiamo iniziato a coinvolgere sempre più persone, organizzando incontri nelle scuole e nelle varie realtà giovanili del territorio, fino a che non ci siamo ritrovati a parlare davanti a una piazza intera. Oggi siamo una ventina di ragazzi e ragazze, principalmente studenti universitari e qualche lavoratore. ci ritroviamo periodicamente per parlare di come portare avanti i nostri progetti e tenerci aggiornati sulle lotte a livello globale, ovviamente sempre incontrandoci solo in forma virtuale.
E quali iniziative avete portato avanti nel locale? Come è cambiato il vostro modo di operare durante questa pandemia?
Fin da subito si è creata una stretta collaborazione con il gruppo lucchese di Fridays for Future, con cui abbiamo organizzato eventi nelle scuole e nelle piazze. Gli scioperi globali sono i più famosi, ci hanno permesso di portare in piazza a Lucca diverse migliaia di studenti insieme ai sindacati della scuola. Ma abbiamo fatto anche molti flash mob, per esempio contro l'industria della moda durante il Black Friday. Non la moda in sé, ma il consumismo è il nostro nemico. Infatti abbiamo stretto una grande amicizia con i ragazzi e le ragazze dell'Illero che avete intervistato nei primi episodi e che si occupano di economia circolare e sostenibile. Ora mi sembra quasi di parlare di un'epoca lontanissima perché ovviamente tutto questo nell'ultimo anno non è stato possibile. Non abbiamo più organizzato eventi pubblici. Unica eccezione è l'evento dello scorso ottobre. Con qualche centinaio di persone ci siamo riuniti in piazza, sempre rispettando il distanziamento, per parlare del nesso tra i cambiamenti climatici e il coronavirus. E comunque non siamo mai stati con le mani in mano, perché il nostro attivismo di piazza era solo la punta dell'iceberg. Infatti il nostro primo grande obiettivo non era tanto portare in piazza migliaia di ragazzi, quanto portare il comune di Lucca e quello di Capannori sulla via della neutralità climatica, cioè in pratica far adottare delle misure che possano portare a zero le emissioni nette di CO2. Le male lingue dicono che i ragazzi che scioperano vogliono solamente saltare la scuola e fare festa. Ma se così fosse, noi avremmo anche potuto accontentarci di fare qualche striscione e di comparire sul giornale. E invece abbiamo continuato a muoverci su questa strada che è ben più difficile e meno appariscente, e cioè quella di intessere un rapporto con le amministrazioni locali.
Per ultima domanda, perché sostenete che tutta la politica, e non solo questo o quel partito, ha deluso i giovani sul tema del clima?
Dovete sapere che dal marzo 2019, quando abbiamo iniziato la nostra attività, il Comune di Lucca ha avviato una collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa per la riduzione delle emissioni di gas serra sul nostro territorio. Questo progetto ha avuto un parto molto travagliato, con molte indecisioni e una cattiva comunicazione da parte dell'amministrazione, oltre a grandi ritardi per via della crisi pandemica. Nel novembre scorso, quando l'assessore Raspini ci ha riuniti per presentarci la forma che stava prendendo il progetto, siamo rimasti molto delusi. E non perché avessimo le aspettative alle stelle, visto che sappiamo bene come funziona l'attivismo sul clima. Molti ti applaudono, ma pochissimi ti ascoltano, come fanno per esempio con Greta Thunberg. Per quanto il comune si fosse incamminato su questo percorso sbandierando a noi e a chi ci seguiva la volontà di raggiungere lo zero delle emissioni, poi nella bozza del progetto mancava proprio la cosa più importante che avevamo chiesto, cioè un piano concreto per metterla in pratica questa volontà. Perché tutto parte da lì. Tutte le città che sono riuscite a ridurre in modo significativo le emissioni sono partite dandosi un obiettivo e poi sviluppando un piano per raggiungerlo. A noi all'inizio è stato promesso proprio questo, ma all'ultimo momento, quando il piano si avvicinava all'approvazione, ci è stato detto che ciò che ci avevano promesso non era realistico e che dovevamo accontentarci. Sto raccontando questo perché penso sia abbastanza rappresentativo di come la politica in generale tratta la crisi climatica. Si comporta come un alunno svogliato che sa di dover svolgere un compito per casa, ma non lo fa e poi si lamenta quando la maestra viene a chiederglielo. E questo non solo a livello delle istituzioni locali, su cui in fondo accanirsi ha poco senso perché di potere non ne hanno molto. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima del 2019, la famosa COP21, è stata un circo di assenteismo in cui non si è deciso nulla. E qui stiamo parlando di leader mondiali, ministri di superpotenze, gente che potrebbe dettare legge sulla transizione ecologica, ma semplicemente non vuole farlo per non andare a ferire i soliti interessi. Quando diciamo che per il clima non si fa abbastanza, non è il nostro personale punto di vista, ma un fatto concreto. Stiamo andando incontro alla catastrofe e loro ci parlano di quanto sono bravi a organizzare la raccolta differenziata o a piantare qualche albero. Insomma, sul tema dei cambiamenti climatici l'attenzione non è mai troppa, specie di questi tempi quando la crisi del Covid-19 ci fa guardare il dito e non la luna. Questa pandemia, infatti, è solo un assaggio di ciò che ci attende se ai piani alti non si smuove qualcosa. Nei prossimi decenni ci attendono sfide simili, se non molto peggiori, e il modo in cui è stata gestita questa emergenza, con pochissimi che si sono arricchiti mentre milioni perdevano il lavoro, ci dice che qualcosa deve cambiare. E siccome i governi sembrano totalmente incapaci di farlo dall'alto, toccherà a gente come me e te mettere pressione affinché questi temi ritornino al centro non solo del discorso, ma dell'azione politica.
Grazie Simone per il tuo intervento e soprattutto per l'importanza del tema su cui ci porti a riflettere, a cui sicuramente si dovrebbe dedicare più spazio e azioni concrete.
Vi ringrazio per avermi concesso questo spazio e spero che ci rivedremo molto presto dal vivo per pensare al prossimo podcast o alla prossima manifestazione.
Grazie a te Simone. E anche noi non vediamo l'ora di poterci rivedere finalmente dal vivo.